Beats è la nostra dimensione, uno spazio per parlare di musica con una prospettiva da insider. In questa stagione incontreremo coloro che nell'industria musicale ci lavorano tutti i giorni, in ambiti diversi, seguendo logiche spesso complicate, anticipando nuove tendenze e creando nuovi universi. Discuteremo faccia a faccia con gli addetti ai lavori, scopriremo cosa succede dietro le quinte e scopriremo chi c'è dietro ai grandi artisti e ai grandi successi. Ci racconteranno del loro lavoro e ci spiegheranno come riescono a far accadere la magia che tutti noi viviamo. Io sono Max Brigante e tutto questo è Beats. È seduta a fianco a me in questa puntata di Beats Federica Abate. Dicono di te, anzi scrivono di te, Federica. Sei nata nel 1991, fin qua ci siamo, laureata con il massimo dei voti in sociologia.
In sociologia?
Ma che brava, questo non lo
sapevo. Che poi nelle canzoni la sociologia c'entra un po' sempre, in qualche
sì,
modo.
Sì, sì. Vieni scoperta il concorso per autori Genova per voi, questo lo sapevo, che ti porta a essere messa sotto contratto come autrice da Universal Music Publishing. Nel 2005 raggiungi la fama scrivendo testo e musica di hit come L'amore Eternit e In radio di Marra, sbaccando poi con la firma su Roma Bangkok, la mega hit di Baby K con Giusy Ferreri. Sei l'autrice più ricercata nel panorama pop italiano, collaborando frequentemente con hitmaker come Takagi Ketra e con infiniti artisti che non sto a leggere tu. La tua frase simbolo: io scrivo canzoni, non passo le giornate a fare shooting fotografici. E quella è la parte del mio lavoro più pura, più bella. Benvenuta Federica Abate.
Grazie,
senti,
grazie Max.
Hai iniziato l'anno col botto come autrice, perché a Sanremo avevi tre pezzi.
Avevo tre pezzi, sì.
Wow!
Eh sì, è stato. Poi è stata una sorpresa, perché ad esempio quello di Axa non lo sapevo, e quindi quando ho visto che era dentro gli ho detto: grande che sei dentro, certo. E lui fa: guarda che è quel pezzo che abbiamo scritto insieme, no? E quindi ho detto: cavoli, che bello! E quindi.
Bellissimo.
Sì.
Che sensazione ti dà, per esempio, in un contesto come il Festival di Sanremo, di grande attenzione, vedere le tue canzoni messe in scena dagli interpreti lì sul palco? Come la vivi?
Beh, sicuramente è il frutto di un lavoro comunque importante, no? Poi di solito con queste persone ho un legame, no? Quindi sì. Non so, penso a Mattia, che è Mr. Ren da anni, no? Che sognavamo, no? Di andare insieme con un pezzo insieme appunto sul palco, quindi di Sanremo, e quindi è stata un'emozione vederlo, poi arrivare anche così in alto è stato bellissimo. Elo, con Elo è nato poi pian pianino anche un rapporto, insomma, anche per me perlomeno di affetto. È una donna molto forte, molto decisa, quindi anche da donna a donna, vedere una donna splendere, no? E condividere comunque una canzone insieme, quindi poi tutta una serie di emozioni, di storie, no? Di vita portate poi su un palco così importante e meraviglioso. E Ax, chiaramente io da fan numero uno,
come tutti.
Cioè il fatto di avere un pezzo con gli Articolo poi, che tra l'altro era un segreto, no? Perché nessuno poteva sapere che certo. Stavamo lavorando questa cosa, quindi io non l'ho detto a nessuno. E poi il fatto di vedere appunto gli Articoli sul palco con un pezzo con me è stato meraviglioso.
Ci tenevo tanto a chiacchierare con te, perché sei una figura molto rara, perché sei autrice straordinaria, sei interprete delle tue canzoni, sei performer, sei un artista, quindi hai una visione molto a 360, no? Dell'interpretare la musica. Oggi parlavi di artisti con i quali poi crei un legame, lo dicevi
certo.
Per Mr. Rain, per Elodie e per anche tanti altri sì. Con i quali lavori. Quanto è importante questo per riuscire a scrivere nel modo migliore per loro?
Beh, è importante perché comunque sai il momento che stanno vivendo e soprattutto entri nei loro panni, no? Alla fine quando tu scrivi una canzone fai un vestito, no? Cuci un vestito, ed è chiaro che conoscendo una persona in maniera viscerale inizi a ragionare, no? Quando tu stai tanto tempo per una persona, con una persona, quante volte ti capita che pensi la stessa cosa?
Sì.
E così succede quando scrivi, magari capita che pensi la stessa parola, o addirittura io so che mentre scrivo so che no, questa roba non la farebbe, no, questa roba non la direbbe,
okay.
No? E ci becco sempre, perché
okay.
Comunque li conosco, no? Quindi poi alcuni, pur non scrivendo, comunque hanno uno stile che è il proprio, no? Quindi
certo.
Tu comunque devi dargli qualcosa che è loro, che è personale, no?
Possiamo dire che tra le tante caratteristiche che deve avere un autore o un'autrice, quella dell'empatia è una di, certo, queste caratteristiche?
Sicuramente, sicuramente. Cioè, metterti nei panni degli altri, il sentire dell'altro, no? Alla fine io penso che soprattutto per un'occasione come Sanremo sia importante portare un pezzo anche della loro vita, no? Che poi è un po' come è successo, credo, con Due e con Supereroi e con Un bel viaggio, no? Cioè, ad esempio, ognuno portava un pezzo, sì, della, sì, propria storia di vita, no? E quindi
io dico sempre di essere molto fan del talento, ed è vero, è proprio una cosa che ho capito nel tempo, però sono anche fan di ciò che ispira il talento. E non è sempre facile capire che cos'è che ispira il talento. Mi immagino il tuo lavoro da autrice, a parte che sei richiestissima e quindi continuamente hai input di persone che vogliono scrivere con te o ricevere qualcosa da te, mi immagino anche un costante tuo rapporto con l'ispirazione per poter poi fare questo, certo, mestiere. E come avviene? Cioè, quale canale prioritario sei riuscita a crearti con l'ispirazione per poter scrivere tutte queste canzoni?
Ma infatti è una cosa particolare, perché uno dice, ma uno come fa a scrivere tutti i giorni? Perché ad esempio nel progetto artistico mio io ho delle fasi in cui mi calo dentro di me, no? Che è una cosa anche abbastanza rognosa, no? Perché
sì,
uno poi,
sì, sì,
spesso se lo fai come artista ragioni molto di più sulle cose, perché chiaramente sono cose
tue,
che spesso anche scavi, no? Tieni nascoste. Invece per quanto riguarda il lavoro d'autore è un lavoro molto più a rullo, tra virgolette, no? Perché comunque tu sei sotto creatività tutti i giorni. La creatività è un po' come un sacchettino, no? Cioè una volta, cioè, si deve riempire e poi, sì, si deve svuotare. Quindi come si fa? E in realtà, cioè, lo alleni, no? Un po' come un muscolo. Cioè diventa un allenamento che tu fai sulla creatività, che ti aiuta sempre comunque, se non è, tra virgolette, naturale, perché per natura nessuno scriverebbe, credo, 50, sì, canzoni l'anno, di cui almeno una ventina veramente belle, però diventa una tua capacità di saperlo utilizzare anche come strumento, che anche se indotto ti dà un risultato,
cavolo,
di cuore, no? Perché comunque fondamentalmente ti diverti mentre lo fai. Poi alla fine il segreto che ogni volta che io scrivo, che poi è che scriva per me, che scriva per altri, la scrittura è sempre stato il mio pallino. Cioè a me proprio, io godo quando scrivo, cioè lo scrivere per me è proprio espressione e libertà, no?
Sei definita una hit maker, che credo sia anche una gabbia che a volte non fa neanche piacere abitare, secondo me, nonostante ti abbia dato chiaramente tanto. Quante canzoni di quelle che fai diventano poi delle hit? Quindi un po' come dire, quante poi in realtà ne hai fatte che non conosciamo, ma soprattutto di tutte le canzoni che tu scrivi, hai la percezione è questa? Cioè questa può diventare una hit?
Allora, io su questo sono un po' strana, perché a volte mi è capitato di non rendermene conto,
okay,
perché proprio per il mio carattere io sono una che si gasa, ma che comunque ha una base sua di timidezza, no? A volte di insicurezza, no? Quindi a volte mi capita di non rendermene conto di aver fatto una cosa invece veramente grandiosa, no? E invece a volte me ne rendo conto, dipende, a volte. Poi il team è quello che fa la differenza, perché invece nel team, mentre tu fai una cosa e,
certo,
dico, ma non lo so, dici, questa roba è fortissima,
certo,
no? Perché spesso quando una cosa è tanto nelle tue corde, ti sembra banale.
Quando hai capito che lì avevi un talento?
Quando
nella
l'ho
scrittura?
Capito? Allora, io ti dico, io ero ragazzina, avrò avuto veramente 12 anni, andavo al mare e facevo le canzoni sui bagnini.
Okay.
Con le mie amiche, no? Ci mettiamo lì, facevamo,
bellissima,
le canzoncine, no? E lì, non lo so, mi divertiva a me scrivere delle canzoni, chiaramente erano stupidissime,
sì,
no? Però le mie amiche dicevano, cavolo, ma sei brava a scrivere queste cose, no? E io già mi divertivo, pensavo, già facevo le hit estive.
Ok, sapere, sui bagnini,
cioè io già prima delle hit estive facevo le hit estive, no? E quindi mi ero resa conto perlomeno che mi divertivo. Poi io mi sono detta, chiaramente, uno su un milione ce la fa, no? Quindi mio padre mi diceva, Federica, te le canzoni, il pianoforte, poi tu non lo sai, ma io sono fissata con gli animali, soprattutto tipo i volatili,
ah, okay,
volatili, galline, no? Cioè Federica matta totale,
okay,
no?
Okay.
E quindi io mi sono detta, studio, mi prendo una bella laurea, però quando mi sono presa la laurea mi sono detta papà. E lì mi ero resa conto in maniera lucida che avevo una chance da giocare, che al di là delle canzoni dei Bagnini comunque avevo un'attitudine proprio alla scrittura, no? Soprattutto delle melodie. E quindi poi mi iscrissi a questa prima edizione del Genova per voi, che non sapevo a malapena cosa fosse, e quindi a 22 anni sono approdata nell'universo dell'Universal, no? Ed ero ovviamente inesperta, no? Non sapevo neanche chi chiamare, nessuno mi rispondeva, no? E quindi è stato importante, perché lì Klaus invece mi ha dato subito un input importante, mi ha detto: ma questa scrittura esiste già, trova la tua di scrittura, no? E io andai nel pallone, mi dico: ma come devo scrivere? E lì mi resi conto che, cioè, la cosa che vinceva poi alla fine è trovare poi alla fine se stessi. Nella vita è fantastico, un percorso lunghissimo, però nell'arte tirare fuori quello che ti distingue dagli altri, no? Che magari è anche qualcosa, non lo so, di che non nessuno si aspetta, è proprio quello, no? In quel momento, quando ho tirato fuori una mia cifra stilistica, ho notato che Klaus aveva capito che io, Klaus Bonoldi, che è il mio editore di Universal,
che è un grande editore.
Che è un grandissimo editore, e lui riuscì a tirare fuori questa cosa da me.
Perché... dandoti, mi permetto di dire, un suggerimento semplice, banale, ma che fa tutta la differenza del mondo.
Tutto. C'è anche il managing, no? Sull'artista, sì. O sull'autore, o sì. Sull'artista in generale. Cioè il fatto di tirargli fuori poi il talento, perché il talento magari tu ce l'hai per natura, ma magari è nascosto, no? Invece l'aiutare poi a tirare fuori quel qualcosa è anche un talento.
All'epoca di quel concorso entri in contatto con Cheope, sì? Che è un autore molto importante del panorama italiano, tra l'altro figlio di Mogol, quindi forse figlio dell'autore più importante della nostra cultura, no? La nostra tradizione. Che cosa ti ha dato lui? Perché credo che anche quello sia stato un incontro rilevante.
Mi ha dato tantissimo. Lui, oltre che chiaramente essere un collega, è veramente un secondo papà per me. E pensa che la cosa nacque così, perché io lo conobbi ad un altro concorso e lui mi si avvicinò e mi disse: ma se io ti do un testo, tu sai scriverci una canzone? Gli ho detto: certo, mai fatto in vita mia.
Tu dammelo.
Sì, mi sono proprio buttata, no? Perché ero affamata, perché volevo fare, volevo dimostrare. E quindi scrissimo poi appunto questa canzone che diventò appunto Combattente, no? Che cantò poi, certo, Fiorella. E io la scrissi da un testo. E quindi io e lui iniziammo a collaborare appunto proprio come due anime, no? Testo e musica, nonostante un'età totalmente differente. Sì. Però lui era l'esperienza e io ero la freschezza, no? E credo che queste due cose, no, unite, creino poi un mondo incredibile. Sì, quindi sì, io devo tantissimo ad Alfredo. Alfredo è stato veramente un maestro. È stato il maestro che mi ha permesso poi di muovere immediatamente, invece che dei passi piccolini, dei passi un po' più lunghi. Grazie.
Beh, se già dalla prima collaborazione, diciamo, è andata in buca la prima. Da autrice ormai molto importante della nostra industria, spesso ti si associa proprio all'idea di autore o autrice, no? Ci sono tante battaglie in essere. Negli Stati Uniti ci sono tuoi colleghi che stanno facendo delle battaglie importanti perché le piattaforme digitali non restituiscono, secondo loro, il compenso dovuto, certo, non danno agli autori il giusto peso, diciamo. Senza entrare nemmeno troppo nella politica, ma voglio solo una sensazione. Pensi che la condizione degli autori sia una condizione sottopagata o comunque che non godano del giusto posizionamento nell'industria? O invece ti senti molto...
Allora, in generale, cioè io sulle questioni tra virgolette più economiche, ma in generale nella mia vita sono abbastanza esclusa, nel senso che proprio io per mia testa,
sì,
in generale non sono inclinata da quella parte, cioè più mia madre ad esempio che mi aiuta a organizzare le cose, no? Io penso alle canzoni, penso che c'ho un gallo in casa per farti capire, sì. I miei cani, no? Quindi io poi vivo un po' nel mio mondo, in queste cose infatti un po' mi devo svegliare perché ho 32 anni, insomma devo svegliare, però la cosa che penso è che comunque l'autore guadagna solo dalla canzone, no? A volte cioè quella cosa andrebbe tenuta in considerazione, certo, no? Perché a volte, certo, si tende anche a tirare via, no, dall'autore, che poi è una cosa che io, cioè nel senso ci sto, però l'autore guadagna poi solamente da quello, quindi, certo, poi non ha tutto quello che poi ne deriva,
che viene generato,
sì, che viene,
no?
Generato, no? Che diventa bravissimo da altre cose, no? Quindi a volte questa cosa andrebbe forse un po' più tutelata. Ma...
prima mi hai detto una cosa che ho trovato molto interessante, quando parlavi di com'è diversa la scrittura, la tua scrittura, quando decidi di scrivere per il tuo progetto artistico. Certo. È uno switch mentale, credo, molto violento anche per te. Quindi non ti capita di salvare una canzone che stai scrivendo per l'artista X e di dire no, questa è talmente bella e giusta che me la tengo. Non ti succede così, ti succede proprio che va in scrittura per te stessa.
Sì, io tendenzialmente vado mirata, nel senso che proprio io, come ognuno, ho la mia di vocalità, no? E quindi la mia vocalità si muove quando è libera, a volte anche in dei territori magari che altri non toccherebbero. Beh. E poi magari nei testi è chiaramente che io, mentre sugli altri scrivo i testi in team, quindi ho proprio un autore di testi, no? A fianco, invece magari sui miei di testi sono io a lavorarci, okay, anche con più tempo. Cambia anche il tempo, capito, che metti su una canzone, mentre su una canzone che scrivo per altri ho meno tempo, perché spesso ci sono delle consegne, ci sono anche delle gare, no? Cioè devi scrivere il pezzo e allora sono tutti, certo, che si buttano, no, su quel pezzo, e quindi hai poco tempo. Invece sul tuo progetto personale hai più libertà, più tempo, no? E quindi hai tempo di ragionarci e di esprimerti, no? Però cambia anche il peso emotivo, perché io mi rendo conto che, ad esempio, per scrivere il mio ultimo disco ho finto di scrivere per altri.
Ah, bellissima questa cosa, spiegamela meglio. Quindi tu a un certo punto pensavi di scrivere per Federica Abate, ma che non eri tu.
Esatto, vai a scrivere per un'altra persona, tu non stai scrivendo per te, tu stai facendo una sessione per altri, ignoti, quindi non mirati, no? Perché se io andavo a scrivere per me, ed è un po' forse l'errore che ho fatto all'inizio proprio, perché poi in realtà avendo questa doppia matrice, e chiaramente, no, cioè io in questi anni ho iniziato a cantare le mie canzoni, ma continuando a fare tanto, no, l'autore, no? E quindi mi ero resa conto che il livello del peso emotivo che facevo quando esprimevo me stessa era mi bloccava nel paradosso, no? Mentre quando scrivo per altri io ero serena, capito? E quindi io per l'ultimo disco ho pensato adesso scrivi per altri, e secondo me sono uscite delle canzoni meravigliose dove sono riuscita a tirare fuori un altro tipo di scrittura. Un po' perché la scrittura per natura cambia nel tempo, no? E quindi a un certo punto mi sono resa conto che ne è uscita una che dava espressione totale alla mia vocalità, alla mia personalità, no? Quindi me la sono tenuta e mi sono divertita. Mentre prima magari andavo in paranoia, sì, mi sono divertita.
Pazzesco, sì, come tutto questo possa influire sulla creatività.
Tantissimo.
Come dicevamo prima. Sì. Un'altra cosa interessante, secondo me, è capire attraverso una figura come la tua, perché come dicevo prima, poi non ce ne sono tante, quanto un lavoro possa dare all'altro e viceversa, o anche quanto possa togliere. Cioè, comunque queste due anime continuano ad avere a che fare una con l'altra, sì, no, in te. Non so se una aiuta l'altra, se come le fai parlare tra di loro?
Guarda, è difficilissimo, nel senso che tante volte ho pensato è colpa dell'autore. Cioè, se in questo momento non riesco ancora a bucare, no, completamente tutti i muri, è colpa dell'autore. Poi mi sono detta, ma sai che forse no, è colpa secondo me del, cioè colpa, è il percorso, sì, di, sì, crescita naturale dell'artista, no? Cioè io come autore sono nata molto prima dell'artista, io avevo le idee molto chiare come autore. Io addirittura ho iniziato dicendo, no, io mi sa che non riesco a cantare perché mi vergogno.
Ah, ok.
No? Come leggevi, no, lo shooting, il fatto, sì, di, sì, mostrarmi, io mi vergogno. E quindi non avevo quell'attitudine, e anzi il fatto di dare agli altri, a me piace più dare che ricevere, proprio per natura. Se, okay, tu esci a cena con me, difficile che ti faccio pagare, cioè, mi piace più dare, capito? Okay. Non riesco io, no? E così, okay, è successo anche nella musica, no? Un pochino all'inizio, però man mano ho maturato che invece stavo bene anche cantando. Questo l'ho capito soprattutto con Niente Canzoni d'Amore, ad esempio. Quest'anno, quando ho rifatto il tour con Marra, mi sono proprio resa conto che mi piaceva cantare, mi sentivo bene, mi sentivo femmina, mi sentivo non solo più una penna ma anche una certo, donna, no? Che sta su un palco e che ha una sua fisicità, no? Ho iniziato forse a accettarmi anche come donna, no? Forse di più, e quindi questa cosa ha cambiato un po' le carte in tavola di tutto.
Certo.
Sì.
Con Marrakesh hai collaborato più volte. Volevo chiederti se da autrice ci sono o ci sono stati artisti che in qualche modo ti bloccano perché la loro personalità, diciamo, la senti particolarmente, no? Prima mi parlavi di blocchi più psicologici rispetto a scrivo per me o scrivo per un altro, ma ci sono poi, è un gioco di personalità quando ti siedi in una stanza con qualcun altro. capita che ci sono artisti con i quali fai più fatica?
Io ad esempio sono spesso l'unica femmina,
okay.
Quindi è proprio a livello caratteriale già quando lavoro con i miei colleghi, perché principalmente lavoro con i colleghi più che con artisti, no?
Spesso produttori.
Sì, più con i producer, quindi io spesso sono con i maschi, no? Che hanno un carattere diverso da una femmina, no? Perché il maschio è molto più dritto, no? Molto più, invece la femmina si tiene più da parte, cioè comunque questa cosa in realtà a volte può creare degli scontri, nel senso che magari per giustamente per proprio diversità di comunicare, no? Però tendenzialmente io mi sono sempre sentita molto bene, perché poi la musica c'è una roba che ci accomuna, no? Cioè anche se a volte lavoro con persone che magari sono molto diverse da me, cioè spesso io lavoro tanto con persone che sono tanto diverse da me, no? In tutto, in carattere, ma quella cosa è grande, capito? Ti tiene proprio unito in un abbraccio, no? In qualche modo, no? Che poi dura. Io i team con cui ho lavorato me li sono portati dietro sempre, no? E invece con l'artista, quando lavoro invece con degli artisti, io per personalità mia sono tendenzialmente molto tranquilla, no? Quindi non ho mai la cosa del no, io
okay,
cioè zero, zero, no? Cioè per me la musica è condivisione, nel senso se tu hai un'idea e vuoi dire una cosa, diciamola, facciamola, no? Poi è chiaro che ho le mie opinioni, magari ti dico guarda secondo me, però no, però non, cioè, non ho mai avuto, non mi sono mai sentita né soffocata né credo cioè, soffocato qualcun altro.
Tra
spero,
l'altro
cioè,
sei molto giovane, ma ci sei da tanto e sono già 10 anni e sono 10 anni dove hai visto comunque un'industria, noi in questo podcast ci occupiamo di industria, anche cambiare
tantissimo.
Esatto, e ti volevo chiedere qual è il principale cambiamento che hai notato in questi 10 anni, la quantità.
Tantissima quantità in questo momento. Cioè io quando ho iniziato mi ricordo ero forse una delle uniche, non c'erano tanti autori ad esempio, no? Come non c'erano così tanti artisti.
Sì.
C'era molto meno e quindi lo spazio, cioè per dire di una torta, ognuno si prendeva la sua fettona, no? Poi man mano sono arrivati tantissimi e quindi man mano è come se le fettine si fossero tutte poi rimpicciolite, c'è una frammentazione molto più ampia in questo momento, no? Quindi la competizione è aumentata di tanto, però dall'altra parte è aumentata anche l'opportunità, no? C'è più opportunità, ma allo stesso tempo ce n'è meno perché è più difficile chiaramente distinguersi, no?
Assolutamente. Interessante che tu mi abbia detto questo come primo.
Cosa ti aspettavi?
No, non lo so, però è un ragionamento molto acuto, cioè perché effettivamente siamo in un momento storico, lo abbiamo visto anche in altre puntate di Beats, dove abbiamo parlato di quantità di affollamento, di saturazione, di 100.000 canzoni caricate al giorno,
certo,
sulle piattaforme.
Ma anche l'artista.
E quindi è tutto molto coerente.
Gli artisti in generale tirano fuori tanta roba in maniera veloce e si scaricano, cioè banalmente vedi dopo il quarto pezzo dici cacchio ma guarda altro pezzo, no? Perché poi in realtà quello che secondo me crea la continuità è il continuo rinfrescarsi, cioè spesso gli artisti secondo me, ma come gli autori, come gli artisti in generale, devono collaborare, cioè la collaborazione è quello che ti salva nel lungo termine, no? Il continuare a mischiare il sangue, no? Perché
sì,
sennò poi chiaramente la tua creatività, cioè una volta che tu hai esaurito i tuoi paradigmi di espressione, se non li incastri con quelli di altri, si crea, cioè, un'atrofizzazione.
Hai mai avuto,
no?
Federica, un blocco dello scrittore? E prima ci hai spiegato che scrivere è quasi un muscolo che alleni,
sì,
e questo ti permette di lavorare forse quotidianamente in studio. Ma c'è stato un momento in questi 10 anni dove sentivi che eri un po' più scarica?
Allora, c'è sempre la paura.
La paura.
La paura è tantissima. Io ogni volta che magari...
La paura di avere questo blocco,
sì,
di non scrivere più. Okay.
Non ho mai avuto un blocco,
okay,
ma ho sempre paura di questo blocco, ho paura di esaurirti, no? Io ad esempio d'estate io non scrivo, cioè d'estate io vado in vacanza, mi bevo,
sì,
il mio
e senti le
aperitivo,
tue canzoni.
Sì, sono tranquilla, no? Però dopo 2 mesi che non scrivo dico, ma saprò ancora scrivere.
Ah, ok.
Tutti gli anni, ma okay, sempre, e vado in paranoia su sta cosa. Poi in realtà ogni volta che poi torno in studio è un attimo, perché in realtà anche, cioè mi capita più la stanchezza, ecco, dopo tanto che scrivo sono stanca, cioè sono stanca nel senso che magari io risento qualcosa che è fatto in quel modo e ci ritorno in quel modo, se non ho avuto tempo di rinnovarmi,
certo,
capito?
Certo.
Quindi più la stanchezza. Blocchi mai, perché quando sono stanca mi fermo. E conosco, okay, questo mio modo di,
sì, sì,
continuare a rinnovare. Ormai lo so che a settembre sto in paranoia e so che a dicembre ho chiuso tutto,
okay,
quello che non pensavo di fare mai, no? Però c'è, okay, sempre questa cosa.
Senti, per chiudere proprio, mi hai detto che volevi fare l'autrice prima ancora di fare la cantante. E quando eri più piccola eri ispirata maggiormente da un grande autore del passato o una grande cantante, un grande cantante del passato?
Allora, io impazzivo ma veramente male per Daido. Okay. Che è poi è un'autrice, anche lei è una cantante, no? Perché spesso in America, poi in realtà in Italia fa più strano dire ma tu fai l'autrice, fai la cantante, ma io faccio entrambe, no? Sì. È strano, no? Invece in America è già molto più sdoganata, no? E lei, cioè, per me era meravigliosa, ma infatti se tu ascolti, non so, le sue varie Life for Rent, no? Cioè, tutti i suoi pezzi, no? di quel momento lì, cioè, rimandano comunque delle mie melodie, perché poi ovviamente quello che tu mangi, certo, butti fuori, ma certo, in maniera molto francese, sì, sì. E quindi, quindi quello è praticamente.
È,
così. Sì.
È stato un grande piacere chiacchierare con te e rubare qualcosa dal tuo lavoro così difficile, affascinante, difficile perché poi per una che riesce come te così bene, per esempio nel segmento dell'autorale, è giusto anche ricordare che ci sono tantissimi ragazzi e ragazze là fuori che scrivono canzoni che fanno fatica, certo, a trovare una loro strada. Ti auguro di riuscire a fare bene tutto quello che vuoi fare, è bello che tu faccia tante cose e che sei una donna rara all'interno di questa
grazie,
industria.
Grazie Max, grazie.
Grazie Federica.
A te.
A presto. Ringrazio Federica Abate che, come ho detto in puntata, è una donna rara nell'industria musicale e grazie a lei abbiamo approfondito un tema, quello ovvero di chi nella vita scrive canzoni. Ci vediamo alla prossima puntata.